Radio Parma.
10:21 Radio Parma in diretta, diamo il buongiorno alla nostra ospite di questa mattina, Kathy Paso, buongiorno.
Buongiorno, Katia. Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, grazie a te per essere qui con noi questa mattina. Allora, prima di tutto, scusami, ma prima di tutto quello che sai fare, che fai, oggi ti presento come collega, mi fa molto piacere.
Anche a
mi
me.
Mi fa molto piacere, perché trovare qualcuno che fa radio, lei lavora a Radio 3, giusto? Dico bene?
Sono una dei conduttori di Radio 3, specialmente d'estate, conduco Pantagruelle, che è un magazine estivo.
Perfetto, quindi insomma sei del mestiere, quindi ci troviamo in questo caso. Allora, una presenza questa mattina in veste di drammaturga, in realtà.
Sì.
Avremo anche Arturo Armone Caruso, dico bene?
Dici benissimo.
Mm-hmm. Che è il regista dello spettacolo che debutterà e aprirà la stagione teatrale per il Teatro delle Briciole insieme a Solaris Fondazione delle Arti sabato 21.
Sabato 15. Alle 21, sì, sabato 15 alle 21,
sabato, questo sabato alle ore 21, per dire poi anche gli appuntamenti con le scuole, in questo caso lunedì 17, martedì 18 ottobre alle 11 c'è Il ragazzo d'argilla. Cosa che vorrei spiegare in modo semplice al nostro pubblico. Allora, Katia, tu hai fatto la drammaturgia, rientra tra l'altro in una trilogia, da quanto ho letto, giusto?
Allora sì, progetto. Addirittura si tratterà di una quadrilogia. È comunque un progetto triennale che, quando la Fondazione Solaris delle Arti, quindi il Teatro delle Briciole, che adesso, come sapete, è diretto da Giuliano Tenisci, che conosceva i nostri lavori, io e Arturo Armone Caruso lavoriamo da diversi anni insieme, io come drammaturga e lui come regista, e allora ci ha chiesto di fare un progetto per l'adolescenza, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante lavorare sulle creature artificiali, perché i ragazzi, ma anche noi adulti, propendono, diciamo, molto per la simulazione, cioè per l'inventare degli avatar, per inventare, diciamo, dei doppi, delle identità fantasmatiche attraverso le quali esprimersi. Quindi cosa c'è dietro questa pulsione, che poi è una pulsione antica, diciamo molto prima dei social si è manifestato, no? Il desiderio di avere un altro, di avere un fantasma, di avere una simulazione attraverso la quale manifestare i nostri desideri più profondi, magari le nostre pulsioni, magari anche i nostri disagi. Allora, il progetto, diciamo, generale si chiama Le creature artificiali e poi si articola in diversi movimenti, di cui Il ragazzo d'argilla è il primo movimento.
Primo movimento di altri che vedremo sempre al Teatro al Parco, oppure...
Esatto, sì, è commissionato assolutamente dal Teatro delle Briciole. Mm-hmm. Quindi in 3 anni scriverò 4 testi sulle creature artificiali. Se vuoi ti dico un po' quali sono,
certo,
i
certo.
movimenti. Allora, il primo movimento è sul Golem e adesso l'approfondiremo. Il secondo è su Frankenstein, però dal punto di vista della creazione, cioè di quella notte in cui Mary Shelley si trovava assieme a tutte le migliori menti di quella generazione, quindi al marito Percy Shelley, a Lord Byron, eccetera eccetera, in una notte tempestosa, non potendo uscire dal castello in cui si trovavano, fecero per gioco una scommessa chi avesse immaginato il racconto gotico più bello, la storia di paura più bella. E da questo contest, da questo gioco, uscì fuori Frankenstein, perché Mary Shelley, a differenza degli altri suoi compagni, che in realtà non presero molto sul serio la disputa, si impegnò e inventò questa creatura artificiale meravigliosa, Frankenstein, che poi sarebbe diventato uno dei, non solo dei racconti più belli di fantascienza, ma insomma uno dei pezzi letterari più importanti. Poi si lavorerà sull'avatar. Avatar è una parola che è entrata nel nostro linguaggio, nel nostro vocabolario, ma da dove parte? Allora sono andata a scovare un romanzo francese di Théophile Gautier del 1856, che parla dell'avatar e del possesso d'amore, del desiderio di possedere un oggetto d'amore attraverso una maschera, attraverso una finzione. Infine Pinocchio, che è la nostra storia, il nostro immaginario, però che cosa dire di Pinocchio? Insomma, vorrei lavorare sulla relazione padre-figlio e sul diritto di un genitore singolo, di un padre in questo caso rimasto vedovo, ad avere un figlio.
Quindi oggi partiamo da Golem, giusto?
Esatto.
Golem, che è questa figura antropomorfa,
esatto,
piuttosto immaginaria, che fa capo, se non erro, alla metodologia ebraica, dico bene? Come...
Sì, è una leggenda ebraica, è una leggenda che racconta Praga nel 1600 e del bisogno che a un certo punto ci fu di salvare la comunità ebraica da un'onta, da un'accusa di un omicidio rituale. E allora il rabbino dell'epoca, attenendosi ai testi sacri e quindi alla parola di Dio, creò il golem, che è fatto appunto di parola. Qual è questa parola? La parola è Emet, che vuol dire verità. E quindi io, diciamo, trafficando tra le varie fonti della storia del golem, che non hanno poche strutture letterarie, cioè Elie Wiesel, Singer, alcuni scrittori diciamo di religione ebraica e di cultura ebraica se ne sono occupati, ma non ci sono tantissime varianti, quindi è un repertorio per lo più muto quello che afferisce al golem. E allora dico, che cosa? Però mi piaceva lavorare sull'idea del golem, che anche se non è una nostra leggenda, che fa parte, diciamo, proprio del nostro patrimonio di immagini, però è comunque un patrimonio mitteleuropeo, diciamo, c'è, cioè un patrimonio comunque europeo. E allora come fare nostra questa figura del golem, e quindi dell'essere fatto d'argilla, che viene creato attraverso la parola di Dio, la parola Emet, la parola verità. E allora, come rendere trasparente oggi l'immagine del ghetto? Cosa può essere ghetto oggi? Ho immaginato un ghetto contemporaneo, quindi la periferia di una grande città contemporanea dove vive questo ragazzo d'argilla, perché ad essere d'argilla, quindi fragile, quindi vulnerabile, è il ragazzo, è questo sedicenne che vive con la madre in condizioni anche disagiate, senza un padre, che è finito in galera per non si sa cosa, che va a scuola ed è anche avanti rispetto agli altri perché è molto molto acuto e intelligente, però viene bullizzato perché ha un difetto di parola, perché si trova spesso in difficoltà, perché parla di sé in terza persona, perché è un ragazzo sensibile, fragile, evoluto, però ha difficoltà di comunicazione. E allora ho immaginato che il protagonista fosse proprio lui, questo ragazzino di 16 anni, già Giacomo, che subisce atti di bullismo e quindi si trova in difficoltà. Allora il corrispettivo dell'omicidio rituale di cui viene accusata la comunità ebraica nel 600 diventa il bullismo esercitato ai danni di questo ragazzo, quindi una calunnia, un'accusa che si diffonde in classe e da cui lui si deve difendere. Come si difende? Inventando il suo supereroe, il suo golem. E dove trova traccia della fabbricazione del golem? In biblioteca. In questi quartieri dormitori in genere non ci sono biblioteche, non ci sono libri, non ci sono strumenti di salvazione, però lui ha la sua biblioteca magica, che esiste o non esiste lo sapremo forse solo alla fine, dove incontra Aurora, che è appunto la bibliotecaria, che lo mette nelle condizioni, attraverso il libro dello splendore, di risvegliare il suo golem, cioè il suo proprio supereroe, che gli darà la forza, diciamo, per superare questo momento difficile della sua vita e per rispondere all'atto di bullismo di cui è vittima.
Radio Parma 102-104.
È Parma che ti parla.
Rieccoci in diretta, sempre con Cati Paso in studio questa mattina, presente, ma presente anche il regista Arturo Armone Caruso, regista dello spettacolo Ragazzo d'Argilla, l'abbiamo al telefono. Buongiorno,
buongiorno,
buongiorno, buongiorno a te,
buongiorno
Arturo.
A tutti.
C'è qua Katia che puoi
salutare.
Eccoci,
buongiorno, buongiorno Arturo.
Allora, abbiamo fatto un po' così un breve excursus da quello che è la figura del golem a quello che è lo spettacolo, la messa in scena al Teatro delle Briciole, che vedrà il suo debutto sabato alle ore 21, e con te, quindi, che sei il regista, vediamo un po' come hai interpretato le parole di Katia? Perché poi è difficile quello, no? Quando tu interpreti qualcosa di qualcuno che non c'è più, beh, insomma, Verdi, che compirebbe gli anni oggi, ecco, poco potrebbe dire rispetto a come viene interpretato. Tu invece hai qui davanti proprio colei che l'ha scritto, quindi è molto difficile la cosa.
No, diciamo, non è molto difficile, perché con Katia abbiamo ormai da diversi anni l'abitudine di lavorare insieme. Diciamo che questo sarà il quinto testo suo che io metto in scena. Ho cominciato in Francia, d'altronde, con un testo che mi aveva molto impressionato, perché ho lavorato tanto in Francia, e che ho tradotto in francese e che ho portato in scena a Parigi tre, quattro anni fa, che si chiama Dolly Smile. Quindi so che Katia è molto esigente e io adoro i suoi testi, quindi non trovo nessuna difficoltà a cercare una maniera di portarli in scena, una maniera che in questo caso fa parte di un progetto che coinvolge in prima persona i ragazzi, perché protagonisti, oltre a due attori professionisti che sono Giuliano Clinici, anche direttore del Teatro delle Briciole, e Luisa Marzotto, ci saranno tre ragazzi che hanno seguito da un mese e mezzo un laboratorio, chiamiamolo così, atelier di recitazione, e per i quali in effetti sarà la prima esperienza sul palcoscenico. Sono particolarmente contento di questa cosa, perché è fa parte del progetto anche la creazione di una compagnia di giovani attori che più o meno stabilmente frequenterà questa specie di balena, di miniera che è di risorse e di talenti, che è il Teatro delle Briciole, il Teatro al Parco, ecco.
Tu non sei medico, Arturo?
Anche. Vuol fare medicina.
Ecco, era solo perché stavo facendo delle ricerche su di te, no? Come su Katia, perché mi piace sapere chi viene, cosa ha fatto, certo, eccetera, eccetera. E mi continua a uscire un altro tuo omonimo, stesso nome e cognome, che fa l'Otorino. Allora dico, non è che per caso è anche lui che fa l'Otorino, anche il regista.
Devi sapere che questo nome che io porto, Arturo, è il nome di mio nonno, e quindi ho un cugino. Ogni maschio della famiglia che nasceva doveva per forza il primo maschio chiamarsi Arturo, quindi ho un cugino omonimo che, tra l'altro, come me, perché io pure ho fatto prima medicina e poi sono passato al teatro. Non ho terminato i miei studi di medicina e sono stato fulminato un giorno da un atelier di teatro, e da allora ho chiuso il libro di medicina. Invece di occuparmi dei corpi malati, ho deciso di occuparmi dei corpi vivi, per farli stare meglio.
Per farli stare meglio, senza dubbio, perché poi il teatro è questo, no? Quando ci si perde in quella che è una branca importante artistica, il teatro è senza dubbio qualcosa che va contato un po' come la radio. Parlavo proprio l'altro giorno con un ospite, rispetto al cinema, fare radio e fare televisione è completamente diverso, come fare teatro e fare cinema è completamente diverso. E quelli buoni si vedono a teatro e non al cinema, dico bene?
Sì, no, beh, diciamo che tutti i grandi attori, diciamo anche quelli del cinema, parliamo degli americani, anche Marlon Brando per esempio, hanno cominciato col fare teatro, hanno cominciato con un atelier di teatro. Diciamo che l'arte rappresentativa, l'arte dell'attore comincia a teatro, poi ci sono delle declinazioni, poi ci sono delle applicazioni diverse, però guarda, insomma, il teatro è il punto di partenza del sogno, dell'immaginario, perché è il posto dove con niente, infatti, si può immaginare tutto. Peter Brook diceva: un attore entra in scena, il palcoscenico è vuoto, è già teatro, questo è tutto. Quindi c'è bisogno di un attore, di tavole, una luce, e il teatro comincia, insomma, non c'è bisogno di altro. Quindi per un attore niente di più esaltante, no? Che di creare con la propria voce e suscitare con i movimenti del proprio corpo degli universi immaginari nei quali il pubblico può infilarsi, giocare e immaginare. Io dico sempre che comunque negli spettacoli il pubblico fa almeno il 50% del lavoro. Ecco,
ecco, il pubblico cosa si deve aspettare? Quale emozione dovrebbe, secondo te, vivere maggiormente in questo spettacolo?
Va bene. Secondo me c'è una grande compassione alla fine per questo golem, per questo ragazzo, per il rapporto tra questa figura golemica che è allo stesso tempo una proiezione del ragazzo, una proiezione paterna del ragazzo, io direi, insomma, un padre assente, e secondo me questa è il sentimento predominante, passando poi però attraverso tutta una variazione anche sul tema del comico, perché abbiamo voluto trattare le parti da incubo che Katia suggeriva nel suo testo su una modalità clownesca, quindi il semiseria, il testo quindi viene nelle parti da incubo trattato con suscita il sorriso, mentre il tema di fondo è questo ragazzo che riesce a uscire fuori da questa situazione di scacco in cui lo mettono a scuola i bulli e quant'altro, per arrivare alla fine a suscitare questo golem che però alla fine deve tornare al suo stato primigenio, deve tornare alla terra e quindi ci deve lasciare. Come ogni separazione c'è un aspetto triste e compassionevole, ma allo stesso tempo c'è il fatto che il ragazzo ha trovato in sé le risorse per, diciamo, per la sua catarsi, per uscire fuori da un mondo che lo opprimeva. Quindi questa specie di passaggio dal buio alla luce, questo è quello che il pubblico deve sentire e che speriamo riusciremo a comunicare al pubblico. Ecco.
Grazie mille Arturo Armone Caruso per questo tuo intervento. Noi continuiamo la nostra chiacchierata in scioltezza,
grazie,
senza
grazie
problemi
a voi
con Katia.
E buona continuazione.
Grazie, ciao Arturo,
gli ascoltatori.
Ciao. Allora Katia, parlavamo e torniamo a questo golem, no?
Sì.
Il golem è un gigante d'argilla,
sì.
Il ragazzo d'argilla, che però non possiede intelligenza, è solo gigantesco.
Sì, appunto, è creato dalla parola, è creato dalle lettere, perché il ragazzo, il protagonista, appunto, che si trova in questa situazione di grande vulnerabilità, legge nel libro come può essere risvegliato il golem. Ecco, diciamo, in questa versione il golem non viene creato e distrutto, ma viene risvegliato, perché ci può essere di nuovo bisogno di lui, ci può essere bisogno di nuovo di risvegliarlo quando un'altra anima pura sarà di nuovo in pericolo e chiederà aiuto. E come viene creato? Viene risvegliato con la parola, e quindi il ragazzo segue un rito che è scritto nel libro e gli scrive sulla fronte la parola Emet, che significa appunto verità, e quando poi questo gigante d'argilla, perché d'argilla è il gigante perché è fatto con l'argilla, ma d'argilla è soprattutto colui che ha bisogno, per la sua condizione di vulnerabilità, di chiamare in vita un supereroe per essere aiutato, e quindi in questa condizione comune di vulnerabilità si crea, come diceva prima il regista Arturo Armone Caruso, una comunione come tra un padre e un figlio. Però questo padre, appunto, come dicevi tu Andrea, è senza intelligenza perché è animato dalla parola, però poi ha una forza smisurata che lo porta anche a deviare, ha la forza, l'intelligenza di un bambino come appena nato, ma la forza di un leone, quindi compierà sì quello che deve compiere, ma in maniera anche smisurata, quindi farà paura alla comunità, e allora il ragazzo, il protagonista, è costretto a restituirlo alla sua anima dormiente togliendogli una lettera, quindi da Emet diventa Met, che diventa la parola morte. Però, come dicevo, è una morte favolistica, è una morte, è credo che sia la prima favola che scrivo, perché mi sono occupata anche di questa età della vita in altri testi, scrivendo per esempio un testo che tratta del fenomeno degli hikikomori, di questi ragazzi che in Giappone hanno trovato un nome, ma che è un fenomeno diffuso in tutto il mondo, insomma questi ragazzi che si ritirano dalla vita, che non vogliono più andare a scuola, che si lasciano anche morire perché non riescono a reggere l'impatto fortissimo con la società. E questa, ed era però una versione tragica del fenomeno, questa è una favola. È una favola, la leggenda del golem mi permetteva di lavorare sui toni della favola e quindi di lavorare per questa età della vita in cui hai tutti i sensi a posto, sei fortemente ricettivo, lo sono i ragazzi che sono in scena, io sto assistendo alle prove e devo dire che è meraviglioso vedere creare, no, dalle proprie parole questo mondo, che è un mondo fantastico in cui si accede proprio al meraviglioso, e però appunto puntando di più sui toni della favola, che come sappiamo è capace di restituire tutti i sentimenti, compreso quello del lutto, compreso quello del, appunto, dell'abbandono, compreso quello della separazione, però c'è un lieto fine.
Katia, tu hai parlato delle prove, allora prendo spunto per parlare anche di quello che è il tuo testo originale, perché diventerà un libro. Giusto?
Sì,
o è già diventato
giusto,
un libro?
Sì, sì,
diventerà.
Sì, sì, sarà disponibile già il giorno della prima.
Ecco, e in questo libro ci sarà un QR code all'interno e attraverso questo noi potremo accedere a un podcast con il racconto delle prove, giusto?
Esattamente, sì, è venuto Alessandro Gallo, che è, come forse gli ascoltatori sapranno, è un autore, attore, produttore ed editore in questo caso, e quindi ha voluto pubblicare il testo, che è disponibile, che sarà disponibile fin dalla prima, ed è un bellissimo volume con una copertina deliziosa, e dietro appunto c'è questo QR code che rimanda a un podcast realizzato in teatro, perché Alessandro Gallo è venuto durante le prove, quindi ha intervistato noi ragazzi e ha registrato la temperatura, quindi del farsi della scena, che sarà appunto restituito attraverso la voce. Quindi credo che sia molto originale anche come strumento, perché è la prima volta che un lettore spettatore si troverà in mano un libro che potrà leggere, che però rimanda anche un altro medium, che è appunto la voce, quindi attraverso quel numeretto magico si potrà poi ascoltare quello che è stato il farsi di questa scena poetica e teatrale.
Allora, debutto con l'apertura della stagione teatrale del Teatro delle Briciole, grazie a Arturo Armone Caruso, regista del Ragazzo d'Argilla, e in modo particolare a Katia Ippaso, che è stata qui con noi questa mattina e ha incuriosito abbastanza, tanto da andare a visionare personalmente questo Ragazzo d'Argilla, che debutta, vi ricordiamo, sabato alle ore 21 al Teatro al Parco. Grazie Katia.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori.